Bene, siamo tornati di nuovo con voi, Marco Piccheri e Stefano Impallomeni.
Ciao Marco, di nuovo, trovati. Buon pomeriggio a tutti.
Caro Stefano, al 331-8200-23 ci scrivono ad esempio che Yıldız è di classe superiore, i calciatori medi non fanno i numeri che fa Yıldız. Con la ruleta consentì alla Juventus di chiudere la parte, diciamo di mettere il marchio alla partita. Poi ci sottolineano che la Juventus è una delle squadre con l'età media molto bassa, 25 anni e 171 giorni, la più giovane di sempre nella storia bianconera nella fase eliminazione diretta. Riccardo da Torino, anche questo è un altro, quindi una squadra giovane va presa anche con tutte le problematiche della squadra giovane, come l'allenatore giovane va preso con tutte le problematiche. Quindi
Marco e Stefano, ci sono gli ospiti.
Arriviamo.
Però, ma Betty, tu
Betty è terribile.
Va bene Betty, dai, andiamo.
No? Andiamo. Chissà se sarà simpatica ad Alberto Polverosi. Alberto, buon pomeriggio.
Ciao Alberto, abbiamo a che fare con Betty, capito? Ognuno c'ha le sue.
Voi le chiamate Betty, Alex.
gli abbiamo dato un altro nome, capito?
Anche l'altra volta è intervenuta.
Sì, è un fastidioso.
A proposito, devo dire, no, a sproposito. Ecco, certo.
A proposito. Ogni tanto dice delle cose.
Anche stavolta, perché parlate fra voi e io sto con la telefono a sentire le nostre
disquisizioni,
chiamiamole così, dai.
Beh, poi potete usare il termine giusto se vuoi, Alberto, non ci offendiamo.
No, non mi permettere mai.
No, Alberto, non ci
offendiamo. Quelli di Stefano no.
No, non ci offendiamo.
No, no. C'è con noi anche Fabrizio Romondini. Ciao Fabrizio. Ben trovato.
Ciao a tutti, ciao Stefano, ciao Marco.
Ben trovato Fabrizio. E poi ci abbiamo anche Stefano Mattei. Ciao Stefano.
Ciao Marco, ciao Stefano. Un saluto a tutti, ciao.
Allora, sentite, non so, prima così chiudiamo un po' il discorso, ma su questo fatto del fatto di una squadra giovane, e allora mi viene pure in mente, dicevo Stefano, vabbè, allora se sono giovani anche noi dobbiamo forse usare un metro diverso di valutazione.
Diverso, adesso non esageriamo, insomma, Motta non è che stia brillando, no?
Apposta. Però giovane pure lui, prima volta che fa la Champions.
Giunto pure.
È apposta, dico. Forse dobbiamo usare un metro diverso.
No, la prima volta della Champions, la prima volta di Juventus.
È apposta, grande squadra, eccetera. Alberto, tu che dici? Siamo un po' troppo severi.
Guarda,
a questo punto.
Metto un po' le mani avanti, nel senso che io ieri la Juve non l'ho vista perché mi sono occupato con mio grande piacere, ovviamente, di Real Madrid e Manchester. E quelle sono le partite vere della Champions.
Hai fatto bene.
Per cui la Juve, che
adesso ci arrivo,
di un altro calcio, diciamo così, la devo ancora guardare, l'ho registrato ovviamente, la devo ancora guardare. Quindi, ma sulla giovane età però posso dire genericamente che 25 anni è un'età giusta, secondo me, giusta, perché a 25 anni c'hai un po' di maturazione, l'hai già fatta, cioè non sei più un bambino e c'hai ancora la freschezza della gioventù. Quindi insomma non legherei molto alla, cioè quando si parla, se mi dicessi c'è un'età media di 23 anni, 22, quindi vuol dire che ci sono dei giocatori di 18, 19, allora qualcosa cambia, ma 25 anni insomma ti danno una certa garanzia, ecco. E al contrario, se vedi l'Inter che ha un'età media decisamente superiore, allora lì insomma un pochino sai bene che capisci bene che un domani la società dovrà intervenire e ringiovanire.
Fabrizio, voglio sentire anche il tuo pensiero. La giovane età fa sì che dovremmo fare una valutazione differente e quindi concedere, essere meno severi sia nei confronti dei giocatori, non so, dell'allenatore che anche lui si trova ad un'esperienza importante per la prima volta, perché poi la Champions lui di fatto non l'ha mai fatto, così come allenare la Juve. Che mi dici?
Ma secondo me no, non bisogna non essere severi, bisogna essere obiettivi, perché ecco, visto che parliamo di Juventus, parliamo di una squadra che ha un nome ben preciso, che ha fatto una programmazione su questa squadra, parliamo di un allenatore che si prende una responsabilità di allenare una grande squadra, anche se è la prima volta in Champions, che può avere tante cose a favore, no? Nel senso che la prima volta, il giovane e tutto quanto, però credo che il giudizio fa parte di tutte queste dinamiche e di responsabilità che si prende per in primis la società e dopo di conseguenza l'allenatore.
Mattei?
Ma guarda, io ti faccio un ragionamento.
Se noi guardiamo la classifica, al primo posto c'è il Napoli, e il Napoli lo conosciamo qual è la formazione base, è quella, giocano praticamente sempre gli stessi. Secondo posto l'Inter, e anche l'Inter è uguale, stesso copione, stessa squadra, li conosciamo gli 11 titolari. Terzo posto c'è l'Atalanta, un Pasalic in più, un Pasalic in meno, ma la squadra titolare dell'Atalanta è quella. Quarto posto la Lazio, e anche qui è stesso discorso. Quinto posto la Juventus. Voi mi sapete dire qual è la formazione titolare che ha in mente Motta e che fa sempre giocare? Io credo che il grande problema sia quello della Juventus, con giocatori che entrano, poi escono, non si capisce in base a che cosa. Per esempio, giocatori come Thuram e Conceição, che sono giocatori che stavano giocando bene, che ieri hanno inciso, apro e chiuso parentesi, improvvisamente scompaiono. Cioè, io ancora non capisco perché tutta questa alternanza continua ad applicarla Motta, che non dà un'identità e soprattutto un affiatamento tra i giocatori che poi vanno in campo. Questo è il mio grande dubbio sulla Juventus, perché il potenziale c'è.
Sì, questa alternanza l'abbiamo sottolineata spesso, no, Stefano? Sì. Di mancanza, ha citato squadre, ma Stefano, davanti, che in effetti hanno un'identità più forte. No?
Stabilità nelle scelte, insomma, ancora sta sperimentando. Non lo so, Motta, il lavoro di Motta lo capiremo a fine anno, Marco. Non ti... stanca pure seguirlo, sai? Sono affaticato. Sono molto affaticato, devo dire la verità.
Sei affaticato, no. Beh, ci sta. Alberto, però, siccome abbiamo citato un po' anche, ecco, dalla Lazio in giù, tutte quelle squadre che sono lì nella zona, diciamo così, Champions, ecco, lì diventa molto interessante. Se dovessimo fare oggi un check, no? Sul prima, Stefano dice, vede Lazio e Juventus,
no, io ce la metto. Poi insomma, un po' tutte le altre. La Fiorentina si è rafforzata. Metto anche il pezzo di Roberto.
La Fiorentina,
no,
che adesso deve, esatto, no, adesso cercare le mosse, no? Cioè, c'ha più mosse. Palladino,
un'assunzione, esatto, maggiore di responsabilità, perché c'ha qualità,
Sì, sì. Ha
giocatori forti, oh.
No, infatti dobbiamo noi abbiamo messa la Fiorentina in questa lotta. Fiorentina, Bologna, Juventus, Milan, Lazio sono lì perché poi sono tutte attaccate. Non è che c'è molta differenza di punti, Alberto.
No, ma sono d'accordo con Stefano, cioè se ne devo scegliere due oggi, dietro a Napoli Inter scelgo Lazio e Juventus anch'io. Allora, la Fiorentina ha aumentato sensibilmente la qualità, però la Fiorentina ora, non dico che riparte da zero, sia ben chiaro, però deve cambiare tanto, cioè deve risistemare tanti giocatori, deve recuperare in pieno il miglior giocatore della rosa, che ancora non si è visto, cioè si è visto pochissimo, è Gudmundsson. Quindi la Fiorentina è un pochino indietro rispetto alle altre due. La Lazio a me sembra la squadra veramente più, come posso dire, più organizzata. È vero che ha preso tre batoste una dietro l'altra, anche se con la Fiorentina magari meritava qualcosa di più, anzi sicuramente meritava di più, però da quelle batoste poi è riemersa. Io la vedo
però anche perdonami Alberto, se dopo sento anche gli altri, però anche la Fiorentina nei momenti di difficoltà è sempre riemersa, cioè mi sembrano due squadre alla fine. È vero che adesso la Fiorentina ha cambiato tanto, hai ragione tu, adesso vediamo che le mosse che sceglierà, però è una, c'hanno due squadre che hanno una forte così lato carattere, cioè sono lì dall'inizio, non hanno mai mollato. Guarda, quel tipo di
sono due squadre relativamente nuove, la Fiorentina è nuovissima, esatto. Nuovissima il lo era già all'inizio del campionato, all'inizio della stagione, ora lo è ancora di più, e la Lazio ha comunque un allenatore nuovo e qualche interprete nuovo, però non lo so, mi dà, io quando vedo giocare la Lazio mi dà a parte che quando gioca bene mi piace, devo essere sincero, mi piace il movimento, mi piace l'attacco sugli esterni, mi piace da morire Pedro quando entra, eccetera. Ma la vedo, non lo so, più sicura di se stessa rispetto alla Fiorentina e rispetto anche al Bologna, che è un'altra squadra da tenere presente in questa volta.
Come no?
Non c'è discussione alcuna. Come il Milan, perché se il Milan a gennaio compra un nazionale inglese, compra Jimenez e compra Joao Felix, come fai a dirgli no? Sei fuori. Non è fuori. Ma io credo che la Juve non va in Champions, più o meno come il Milan, è un fallimento totale da un punto di vista sportivo e da un punto di vista economico, perché è un bagno clamoroso per la Juve,
certo.
Ai tre che ha comprato che non hanno dato niente, con Miles, con Gonzalez e Douglas Luiz, sono 150 milioni in tre e non hanno dato niente, quindi è un bagno clamoroso. E il Milan più o meno, ma per questo vedo anche la Lazio un po' più avanti,
mi sembra che sia la squadra che in questo momento, ecco, il Milan deve, adesso vediamo come va con gli equilibri e tutto, la Juve è sempre un punto, la Fiorentina ha cambiato molto, mo deve mettere dentro tutta, cioè ha delle certezze in più, ecco, se dobbiamo usare un termine, ha certezze in più rispetto in questo momento alle altre, non vuol dire essere più forte,
ha meno pressioni rispetto a Milan e Juventus, ecco. È più leggera nella testa, non come atteggiamento in campo, ovviamente.
Romondini?
Sì, sono d'accordo, anch'io vedo meglio la Lazio, ma ormai è un campionato intero che lo diciamo, la Lazio passo dopo passo è diventata una realtà, e come avete detto giustamente voi, è sempre rinata dalle batoste, dalle sconfitte, ma proprio perché ha un'identità, e la Fiorentina, Milan, tutte quelle si sono rinforzate col mercato, è vero che si sono rinforzate, ma è anche vero che i giocatori si devono ambientare, devono assemblare, devono comunque percepire tutto quello che è squadra, tutto quello che si è creato prima. La Lazio ha questa, secondo me, questa cosa in più, che è già squadra dall'inizio e continuerà ad esserlo fino alla fine.
Mattei, vengo da te, ti aggiungo soltanto anche una domanda di un ascoltatore che dice, insomma, che si può dire che Fabiani ha operato molto meglio del suo predecessore nonostante le esigue risorse, squadra molto più lunga e omogenea rispetto al passato, dove la differenza tra titolari e riserve è abissale.
Marco, questo è un giochino che non sta in piedi. Fabiani
vuoi sentire anche Mattei? Scusami, vai. No, tu dici.
No, deve fare 14 anni di Lazio. E anche Tare ha dovuto mettere insieme il pranzo con la cena nelle amministrazioni precedenti di Rodito. Quindi questo giochino non significa che Fabiani si è fatto bene, Tare ha fatto male, ma ha fatto molto bene.
Sì, sì,
cioè, voglio dire, ragazzi, non cominciamo adesso a buttare. Perché che vuol dire? Il primo anno di Fabiani, il secondo, quello che è ufficialmente, che si vede e si sente anche. Tare ha fatto 14 anni.
Sono tanti.
No, ma mi pare una sola cosa, mi pare anche fare qualche giocatore.
Io
l'abbia detto, appunto, bravo,
perché se cancella tutto è un altro discorso. Ma
vogliamo parlare di Milinkovic, altro per dire, no?
Hernanes, eccetera.
Stava al Franchi,
esatto, stava lì, l'ha portato via dal Franchi direttamente.
L'ha soffiata sotto il naso.
Mattei?
Ma guarda, Fabiano ha fatto bene, come ha fatto anche bene Tare. Il problema lì è che c'è sempre Lotito che alla fine decide. La Lazio dice è quarta, ma la Lazio è quarta perché chi ha fatto benissimo è Baroni. Con tutto il rispetto di
Però
Tare,
Baroni ha scelto il presidente.
Sì, ma infatti il grande merito di Lotito è di saper scegliere.
Allora, quindi gli allenatori, non è Fabiano, tutti. Lotito.
Lotito sceglie. Allora, sul mercato dei giocatori le risorse sono sempre minime. Sulla scelta degli allenatori Lotito ha sempre fatto bene, ha preso Inzaghi,
ha sbagliato Ballardini, secondo me, mi permetto di dire,
bravissimo,
l'unico allenatore che ha sbagliato nella Ballardini,
d'accordo.
La Supercoppa italiana ha battuto Mourinho,
però a momenti vai
in Serie
Mourinho,
B, ha battuto Mourinho Ballardini, che stai rinnegando Ballardini, picca, dai, su.
Guarda che in quell'anno è vero che ha vinto la Supercoppa europea contro l'Inter,
clamoroso, che c'era Mutarelli, che squadra
è? La Serie B è la stessa squadra. Quindi l'assurdità di quella partita vinta dalla Lazio è che l'Inter ha perso, ma poi ha fatto il triplete.
Era Pechino,
la Lazio ha vinto, ma ha rischiato la Serie B. Quindi è l'imponderabile.
Però c'è il nome di Ballardini su quel trofeo. Chiama Ballardini quel che è di Ballardini.
Sì, però momenti te ne vai giù, insomma, con la Supercoppa, capito?
Però succede.
Comunque, facendo un riepilogo generale, la Lazio è sicuramente la sorpresa che sta dando il 110%. Apro una parentesi, questo weekend sarà, non dico fondamentale, ma molto molto importante per capire le prospettive Champions del quarto, forse quinto posto, forse difficile, perché perché la Lazio giocherà in casa, sì, ma giocherà contro il Napoli primo in classifica, la Juventus sì giocherà in casa, ma contro l'Inter, e quindi questi due confronti ci diranno molto in chiave Champions. Mm-hmm. Poi c'è la Juventus, che secondo me è il potenziale superiore, la Fiorentina non so per quale motivo ha deciso di cambiare il modulo, perché ha venduto tre esterni, Ikoné, Kwame e Sotil, ed è passata dal 4-2-3-1 al 4-4-2, vedremo. Il Milan è quello che si è rinforzato di più, ma che parte in leggero ritardo, gara da recuperare, ma in questo momento è in ritardo di 7-8 punti, non sono pochi, e il Bologna dipenderà sempre dal confronto diretto con il Milan, con che cosa farà, però il Bologna è sempre lì, bisogna considerarlo. In chiusura, io credo che comunque, proprio per tutti questi motivi, la Juventus è quella che vedo più indicata verso il quarto posto.
Sentite, però voglio chiedervi una cosa anche sulla Roma, perché poi c'è questa partita, siamo alla vigilia, perché poi giovedì gioca questa partita con il Porto, che è una gara importante anche per il futuro, sto leggendo questo sempre su tutti i giornali, gara importante per il futuro, per il futuro, per il futuro.
Futuro.
Io leggo, continuo a leggere questo.
Anche
futuro.
Lì sono molto affaticato.
Pure lì però recupera i big, si gioca con i big, una gara...
No, gara tradizionalmente ostica la Roma, perché il Porto... ci sono ricordi negativi per i romanisti.
Poi, non ci dimentichiamo
l'ultimo ottavo di finale con Di Francesco, un rigore non dato, una cosa clamorosa.
Non ci dimentichiamo anche la continuità che ha trovato la Roma,
e costò la panchina di Francesco e arrivò Ranieri proprio quell'anno. Quindi Ranieri ha l'occasione, secondo me, di aprire una porta importante sul fatto che se superi questo turno tu devi avere un marzo-aprile ancora vivo. Se no, Marco, la stagione a Roma finisce.
Finisce.
Cioè, se esci dall'Europa.
Questa è la partita che dà un senso, insomma.
Dà un senso, poi Fabrizio ha giocato. Cioè, se tu esci dall'Europa League, te dimmi, c'è Fregene all'orizzonte, capito? C'è lo spaghetto con le vongole.
Però possiamo mettere un asterisco su questa partita, perché il Porto, lo sappiamo, è una grandissima società, una squadra di livello internazionale. Ma rispetto al turno che per esempio ha visto il Porto impegnato contro la Lazio, il Porto ha perso due giocatori che hanno buttato 110 milioni, i migliori, Galeno e Nico Gonzalez.
Sì, sì,
e nel campionato ha 43 punti come il Braga, che la Roma ha battuto 3-0.
Sta andando male il Porto, certo. Benfica,
esatto. Quindi il Porto è come l'Ajax.
Però ha cambiato l'allenatore, a Morodion, Pepe.
Ma poi vediamo il potenziale.
A questo fenomeno del 2007 sono curioso di vedere all'opera questo Mora, che ha rilasciato dichiarazioni abbastanza, voglio dire, inadeguate, perché ha detto il Porto vuole vincere l'Europa League, c'hai 17 anni, sta zitto, dai.
In campo vanno i giocatori, non va la storia comunque.
No, esatto, però voglio dire, anche lì il Porto l'ha mandato no, un po'
sì,
ragazzo,
sì.
Ma voglio dire, magari ci fa due gol. Non lo so.
Vediamo.
Guarda, ti dico che la Roma ha fatto la battuta di Fregene, lo spaghetto alle però insomma siamo vicini, perché te dimmi fare allora, recupero in campionato senza Europa.
Lo escludi?
No. E dove va? Ma devi superare, devi fare un salto triplo, Tamberi, che devi fare? Di saltare.
Cioè,
c'hai 5 squadre davanti, dove devi andare? Forse la conference se crollano due squadre.
La Roma secondo me supera il turno, il problema sarà il prossimo turno dove giocherà o contro la Lazio. Il derby lo sappiamo tutti, è imprevedibile.
Ma non pensiamo a queste cose, ci pensiamo dopo. Una cosa per volta, sennò qui già c'è una confusione. No, Romondini, posso sentire il tuo pensiero. Anche su questa cosa della Roma che volevo chiedere, insomma, Stefano è abbastanza chiaro, la pensi come lui, cioè tutto ruota intorno a questa partita, quindi alla Coppa?
Sì, cioè, nella dichiarazione si dice la partita del futuro, non sono d'accordo, questa è la partita del presente della Roma, perché è una partita importante per continuare ad avere degli stimoli per arrivare a fine stagione con un obiettivo, secondo me, perché insomma abbiamo visto già la squadra che durante il campionato non è stata mai una squadra ben decifrabile, quindi credo che questa sia la partita importante, ma per il presente, non per il futuro della Roma, perché sono d'accordo con Stefano, se dovesse andare male, secondo me poi è difficile affrontare ogni partita in campionato con degli stimoli giusti.
E Polverosi?
Ma la Roma è uno dei grandi misteri di questa stagione, no? Questo l'abbiamo capito, tre allenatori in un club come la Roma, insomma, fanno capire il caos che c'è stato e credo ci sarà tuttora a Trigoria, anche se Ranieri è uno che raffredda, no?
le intemperanze, le sa gestire, le sa, ormai c'è un'esperienza tale che è al di sopra sicuramente della, della squadra, però sta di fatto che se non fa una cosa Dybala, cioè, non vedo altro, non vedo un'altra risorsa, un'altra possibilità. È Dybala che quando sta bene e quando è Dybala vero fa quella differenza che in altri casi la Roma non ha. E questo credo il limite, insomma, il problema vero di questa
anche
squadra.
Se stiamo vedendo, ragazzi, il Dybala forse dei tempi della Juventus di Allegri, quegli anni lì, che cioè 2018-19, per continuare.
Insomma, un pochino meno.
No, io dico di no, però fisicamente mi sembra un altro giocatore.
Sì, fisicamente sì. Sì.
Okay. Adesso, che, poi c'ha ragione Stefano, dice i numeri non ci sono. E su questo do ragione a Stefano.
Ricordati Juve-Barcellona 3-0, doppietta di Dybala. Io c'ero a quella partita. Il giorno dopo Dybala era messo.
Sì, mi ricordo.
Il giorno dopo Dybala era messo.
Noi siamo, ecco, un po'
Dybala è finito, cioè il grandissimo Dybala è finito con l'arrivo di Ronaldo. Lì ha preso una botta che, anche se non sembra perché c'è questa faccina bellina, pulita, eccetera, eccetera, ma ha preso una botta che...
Ha preso la botta pure la Juve dopo l'arrivo di Ronaldo.
Come no? La Juve ha fatto una delle
perché
più
se lo dici sei impopolare se dici questa cosa. Non è che si discute il giocatore, non discutiamo il giocatore, che è un fenomeno. Il giocatore si discute.
Ma certo. Ma
però gli ha dato Juve una lì, bella mazzata la Juve.
Ma quella Juve lì non aveva alcun bisogno.
Chiediamo la Marotta che è scappato di corsa. Marotta però è scappato di corsa quando è arrivato.
Esatto.
Che ha capito l'aria.
Lì non c'era proprio per vincere il campionato e ne vincevano. Non c'era alcun bisogno di Ronaldo. Loro cercavano di pensavano con Ronaldo a vincere la Champions, ma non funziona così. Cioè, è vero, il Barcellona le vinceva perché c'era Messi e il Real Madrid perché c'era Ronaldo, ma c'era il Real Madrid e c'era il Barcellona dietro. Non c'era Juventus, che non è mai stata a quel livello lì.
Posso chiedere?
Barcellona mandava in porta Messi con Xavi e Iniesta, con Dani Alves, vero, cioè, con Busquets centrale. E il Real Madrid aveva dei fenomeni in mezzo. È chiaro che poi Ronaldo faceva 40 gol, ma perché gli davano 80 palloni a partita, e la Juve non era a quel livello lì. Quindi per me è stata una delle operazioni più assurde.
Posso chiedere però una cosa proprio velocissima?
Non parlare del bilancio,
ma è quello che è il problema. È stato soprattutto quello, perché non è che discutiamo, non è che siamo quattro matti che discutiamo il giocatore, è quello che poi ha portato il giocatore successivamente. È quello, no, però una cosa
colpo di sfortuna dell'anno del Covid.
Sì. E poi c'è stato pure il Covid in mezzo, che ha complicato ancora di più il tutto. Però vi voglio chiedere una cosa velocissima: in un processo di ricostruzione della Roma del prossimo anno, lasciamo perdere adesso l'allenatore perché qui non si capisce chi sarà, tanto Ranieri ha detto ci farà la sorpresa e quindi presto la scopriremo, no? Poi non so se Alberto c'ha qualche indizio o meno.
No, ce l'ho proprio.
Però se bisogna ricostruire nel processo di ricostruzione, mi dite se Dybala lo considerate dentro, un giocatore importante su cui caratterizzare la costruzione della Roma al prossimo anno, sì o no? Parto da Stefano, poi Romondini, facciamo il giro.
Abbiamo già detto tutto di Dybala, no? Ha detto bene Alberto, Stefano, tu stesso, insomma, da un punto di vista della rinascita organica, della resistenza
fisica,
c'è. Però è giovane, perché ha 31 anni, noi pensiamo che abbia 38 anni. Biologicamente noi stiamo intercettando Dybala come se stesse ai titoli di coda.
A qualche settimana fa sembrava che c'aveva 38 anni. Adesso,
no,
insomma,
adesso
sei
voglio dire, però
viene
percepito così ed è allucinante. C'ha 31 anni, 30 anni, adesso non mi ricordo esattamente.
Sì.
Detto questo, che fai, non riparti da Dybala? Ha detto bene Alberto, cioè devi pensare a Dybala e decidi di mettere accanto dei giocatori che lo facciano, lo rendano felice.
Okay.
Perché poi alla fine Fabrizio ha giocato anche, no? Cioè, tu se hai 3-4 giocatori che rivedi, che ne so, mi ricordo il periodo di Cassano, Totti, Montella, ma secondo me si divertivano pure, no, i compagni di squadra a vederli giocare, a essere felici. Calcio è anche sta roba qua,
certo.
È un lavoro, naturalmente diventa una professione, però è anche un divertimento. Dybala ha bisogno di divertimento, ma con chi si diverte? Con Dobbik? Ti faccio questa domanda.
Ecco, hai detto tu. Hai detto tu.
No, io lancio la
domanda.
Dico, hai speso 40 milioni, adesso Alberto lo conosce benissimo, Claudio Ranieri. Ma secondo voi è il centravanti ideale di Ranieri, Dobbik?
Ranieri ha allenato Batistuta,
no,
quindi...
appunto, no, cioè, l'ha dovuto, l'ha subito, cioè, magari, certo, però certo, ragazzi, qui poi devi rimettere in discussione 40 milioni investiti.
Io veramente, allora, ho visto delle carriere, parlo di quella di Marco Materazzi, che è stato un buon giocatore, sia ben chiaro, ma una carriera costruita sul fisico, sulla prepotenza del fisico. Ma Materazzi aveva un sinistro micidiale, sia ben chiaro, non parlo di uno scarso, ma era sul fisico che lui ha appoggiato tutta la sua carriera. Proprio perché dovrebbe fare lo stesso Lukaku, ora Lukaku è un po' in là, ma ha fatto lo stesso finché è stato nei suoi cenci. Con quel fisico lì, io ho visto la partita, aspetta, con quella di Coppa, mi sfugge l'ultima che hanno vinto con l'Etra, mi pare con l'Etra,
sì.
Non teneva un pallone, non teneva un pallone. Ragazzi, con un fisico a quella maniera, se io non ti sfrutto per la sponda, visto che non mi fai tutti questi gol, se non ti sfrutto con la sponda,
cioè, se Ranieri riesce a far diventare lui veramente utile, per concludere il discorso, uno come Dope, per me è un fenomeno. Gli do la panchina d'oro,
Romontini.
Sicuramente per la rinascita di Roma riparto da Dybala mettendolo in condizione di poter giocare, poter scambiare, poter fare qualche cosa con altri giocatori. Come si diceva prima, Ronaldo vinceva Real Madrid, Messi vinceva al Barcellona, perché comunque dietro aveva un Barcellona e un Real Madrid. Dybala sta dimostrando che ha preso continuità, è giovane, perché ricordiamo che è giovane, ma se rinasci con Dybala, però costruendo una squadra intorno, mettendo intorno giocatori validi con i quali si possa divertire lui e noi che guardiamo le partite.
Certo.
Matteo, sei dello stesso avviso?
Guarda, su Dybala va fatto un certo tipo di ragionamento. Costruire la squadra su Dybala però pone di fronte a due riflessioni. Un giocatore che costa dai 16 ai 18 milioni lordi l'anno. B, quante partite mi giocherà? Perché questa riflessione anni fa la fece la Juventus e decise di non rinnovare il contratto.
Stefano, è stato rinnovato il contratto.
Fece una gran bischerata, secondo me, però.
La realtà lo sappiamo. La Juventus lo ha mollato per questo, non perché non fosse bravo come giocatore. Ovviamente non si può discutere di Dybala. Il problema è che
la Vlahovic più soldi di Dybala manca poco, quindi vabbè. Sai, il calcio è così, cioè, è una valutazione, poi dici,
puoi pure sbagliarla, è questo, ragazzi. Infatti.
Ecco, il discorso è che la Roma quest'anno ha speso di nuovo 100-120 milioni, il prossimo anno non so se potrà farlo, perché sappiamo la sua situazione economica di bilancio E allora a questo punto bisogna decidere se
fare. Ranieri lo ha già detto che non lo potrà fare.
L'ha detto chiaramente.
Non lo potrà fare perché altrimenti la Roma sarà fuori dalle coppe per 2-3 anni.
Bravissimo. Allora quindi, a questo punto qual è il problema?
Il problema è
Dybala e fare una squadra normale, oppure sacrificare Dybala per cercare di comprare quei 2, 3, 4 giocatori che ti permettono di alzare comunque di un po' il livello tecnico complessivo del gruppo? È questo il discorso, secondo me. E poi dipenderà molto da quello che accadrà. Se la Roma, per esempio, vincendo l'Europa League, dovesse andare in Champions, e allora già lì altre riflessioni si porrebbero.
Esatto,
è ancora presto.
È ancora presto, staremo a vedere. Dai, abbiamo fatto un po' un giro su un generale. Bene, io mi devo fermare. Voglio ringraziare Alberto Polverosi. Grazie, Alberto.
Ciao,
buon lavoro, a presto.
Ciao, Alberto. Un
grazie anche a Fabrizio Romondini.
Ciao, Fabrizio. A presto.
Grazie, Fabrizio. Ciao, grazie. E grazie a Stefano Mattei.
Ciao, Stefano.
Grazie a voi, un abbraccio.
Allora,
grazie.
Noi adesso ci fermiamo. Apriamo una parentesi anche sul Napoli. Quello che, insomma, può succedere, come può avvicinarsi a questa partita, perché manca lì qualcosa a sinistra.
Direi
a Conte manca la sinistra.
Manca la sinistra.
A tra poco.